un'interpretazione data del voto positivo dell'Italia all'ONU riguardo al riconoscimento, forse perché sono per Roma, non riesco a spiegarmi
c'è
qualcosa sotto, no?
Facciamo tutti e due,
non deterrente minimo per il genere, non lo so questo. E poi Michele prima di parlare, no, del dibattito
politico
che c'è in Palestina, no? Come, cioè, quello che si vede da qui, che si percepisce da qui, che c'è un forte spaldamento, no, tra le forze politiche palestinesi, anche a livello di resistenza, no? È molto cambiata, per esempio, dalla prima intifada, poi successivamente finora, no? E tu che lì ci sei, no? Ci sono delle forze nuove che stanno riuscendo in qualche maniera a organizzarsi, a consolidare una forma di organizzazione che va oltre, no? Anche delle forze giovani, no? Perché mi sembra che a livello politico in Palestina hanno lo stesso nostro problema, che sono un po' i vecchi per certi versi che vanno avanti. Forze giovani che possono venire fuori rispetto a Fatah, rispetto a Hamas, rispetto forse anche allo stesso fronte, eppure quello è un po' saldato, forse perlomeno loro sono tutti dentro. O come vedi, cioè c'è qualcosa che sta venendo fuori che possa essere anche un punto di riferimento per noi?
Ma sul voto italiano, che tutti abbiamo detto è stata una piacevole sorpresa, perché nel senso che l'Italia storicamente, ultimamente, non storicamente, l'Italia ha avuto storicamente un ruolo di tutt'altro tipo, è molto positivo nel Mediterraneo e di amicizia col popolo palestinese, ultimamente si era appiattita nel lato peggiore degli alleati americani, quindi ci si aspettava un voto contro. Tra l'altro il ministro Terzi era personalmente per votare contro, poi era passato la stensione, lui la sua posizione è assolutamente nel lato peggiore, dei peggiori alleati e dei più schierati. Poi si parla di pressioni un po', diciamo, dalle due cariche più importanti, capo di Stato e capo del governo, perché hanno cambiato, ma probabilmente, secondo me, l'interpretazione più giusta, ne parlavamo a Roma con alcuni, me lo dicevano, che secondo loro è stato in realtà nel rendersi conto che a quel punto in Europa, tolto la Repubblica Ceca che ha fatto una scelta singolare, c'era stata questa decisione, questi governi che avevano deciso comunque di appoggiare il gruppo mediterraneo, Francia e Spagna, un ordine del giorno parlamentare, il PD che ha premuto, quindi ha di fatto imposto al governo questo sì, contrario a quello che è la volontà, cioè il ministro Terzi è, io credo, concordo assolutamente con Michele Giorgio, un ministro veramente di bassa statura. Io involgo in questo giudizio l'intero governo, ma questo esula, compreso. E quindi in realtà semplicemente si è adattato e ha fatto in compenso asse con la Gran Bretagna, non solo, per ottenere di fronte a questa approvazione che ci sarebbe stata, il voto positivo, ottenere però, sono stati tra i paesi europei che più hanno preteso, che la Palestina non usasse, e ha detto il governo italiano, non in modo rivendicativo, ma positivo, questo riconoscimento. Quindi di fatto, questa volta che gli viene riconosciuto lo status, però non lo usasse concretamente per rivendicare diritti, andare alla Corte Penale, non fare niente. Cioè usarlo come una vittoria politica, Abu Mazen che ne ha avute poche di soddisfazioni a livello di immagine, ne può portare a casa una, però concretamente si è adoperato per depotenziare questo riconoscimento, chiedendo e imponendo dentro l'Unione Europea con alcuni stati e assieme agli altri al di fuori che l'autorità nazionale palestinese non usi questo status riconosciutolo per farlo valere concretamente nelle uniche sedi in cui conta, le due corti internazionali, ICC e ICJ. Quindi probabilmente ha giocato anche in questo volto in retroguardia e ha giocato malamente il governo italiano. Poi alla fine si è trovato in questo carro che hanno deciso di votare a favore di fronte a una mozione che in Parlamento è stata approvata dalle commissioni, un ordine del giorno che dice no, votiamo a favore, votano tutti a favore, che figura facciamo noi? E lì è stata anche una scelta del PD, il suo portavoce, uscito sui giornali, Pistelli. Ma questo non cambia la politica italiana, che da alcuni anni adesso è una delle politiche peggiori verso il Medio Oriente, verso la Palestina, capovolgendo quella che era la nostra storia, non hanno tanti anni indietro, basta pensare ai governi Andreotti e Craxi che sono in questo caso sicuramente da rimpiangere. E con questo ho detto tutto, do la parola a Michele Giorgio.
Siamo arrivati a questo punto.
Ma rispetto alla, direi che tra tante notizie cattive ce n'è anche qualcuna buona. Sicuramente il fatto che i palestinesi trovino nei comitati popolari che si sono formati in questi ultimi anni, quelli che fanno le battaglie contro il muro, la confisca delle terre, ricevendo tra l'altro anche sostegni da parte di attivisti internazionali, anche israeliani, evidentemente non schiacciati su quel pacifismo buonista che abbiamo visto per troppi anni, ma che tanto piaceva in Italia, tanto piace purtroppo ancora, visto che invitiamo i tre massimi scrittori di Israele ad ogni occasione a parlarci di pace. Però insomma, a parte le battute, il sarcasmo, il fatto che esistano dei comitati popolari è molto importante, anche perché sono un'alternativa ai due principali partiti e in generale a tutte le altre forze politiche, e rappresentano una novità anche per i giovani, perché molti fanno fatica ad entrare nelle forze politiche tradizionali. Mi riferisco a quei giovani che guardano evidentemente alla Palestina in modo più articolato, più elaborato. Poi gran parte dei giovani in realtà sono ragazzi che hanno bisogno di studiare e lavorare, che quindi spesso trovano una risposta ai loro bisogni. Il fatto che c'è un partito in Cisgiordania che li assume nell'autorità nazionale e si gonfia sempre di più di dipendenti, così succede anche a Gaza, dove ovviamente un ragazzo che entra nelle forze di polizia di Hamas o in un ministero trova un posto fisso. Insomma, valgono anche lì certi ragionamenti, certe situazioni. Però insomma, in un ambiente di giovani e meno giovani che ragiona in modo più articolato, l'esistenza dei comitati popolari è sicuramente una delle novità più importanti. Se questo poi possa essere un riferimento costante per chi fa attività qui è una cosa che dovete giudicare più voi che fate attivismo. Sicuramente loro guardano a questo rapporto con interesse, con la comunità internazionale e con la società civile. Questo è importante, che uno dei sicuramente risultati, sbocchi di questa crisi medio orientale, in particolare del conflitto israelo-palestinese di questi ultimi, in questi ultimi anni, è che i governi, gli stati sono sempre di più schierati con Israele a priori, senza mai in modo critico, quindi si accetta di tutto, soprattutto quando poi parliamo del ministro come terzi. Ma allo stesso tempo però dobbiamo dire che la società civile internazionale, definiamola così, invece il numero crescente di, come impegno, persone eccetera, a mio avviso, forse mi sbaglierò, ma mi sembra più attenta, più consapevole verso i diritti dei palestinesi. Per cui c'è questo doppio livello, dove ci sono gli stati che fanno una politica e le persone che capiscono meglio le altre persone, quelle che vogliono vivere, essere libere e via dicendo. E con questo discorso mi ricollego a quello che dicevo all'inizio: sicuramente internet, la nuova informazione sta avendo un impatto notevole.
Infatti, rispetto anche al discorso di questi movimenti che sono sorti, appunto, che sono stati nelle diverse zone arabe, eccetera, e che in qualche modo in realtà sono movimenti che avvengono in altri modi, in altri contesti, in diverse parti del mondo, compresa Cina, compresa altri, in cui ci sono generazioni che cominciano a mettere in discussione in qualche modo gli equilibri. O i giochi di potere che stanno subendo. Allora, in questo senso mi chiedevo se diciamo anche la pressione popolare, quindi questa solidarietà, questa maggiore attenzione che in qualche modo comincia a essere presente probabilmente anche in settori più vasti della popolazione, non spingano anche magari verso una maggiore possibilità, diciamo, di intravedere qualche spiraglio, diciamo, almeno in un futuro forse non attuale, ma non apportata, almeno nella situazione attuale. Nel senso che mi viene da dire, mi pare che ad esempio la situazione dell'Egitto, il protagonismo dell'Egitto e comunque anche di altri governi, insomma, della zona, in qualche modo probabilmente cercano anche di interpretare o di tenere buona una parte di popolazione che magari sente con più in maniera più stringente un'esigenza di maggior vicinanza, insomma, rispetto al popolo palestinese. Questa è una richiesta che rimane nel sentito di solidarietà. La seconda questione era, non capisco bene, prima giustamente secondo me Paolo aveva sollevato il problema della, della corruzione, insomma, della vecchia questione di Fatah, e che in qualche modo quando c'è stato il voto ad Hamas era stato, cioè una parte di quel tipo di voto era stata spiegata anche come voto di contestazione rispetto alla situazione precedente. Quindi volevo capire meglio che cosa intendi quando parli di spinta verso l'unità nazionale, cioè nel senso capisco o comprensibile assolutamente l'esigenza politica, tattica appunto di essere uniti rispetto ad alcune questioni. Certo c'è sempre da capire su che cosa, nel senso che capisco che bisogna entrare in un dibattito molto complesso, però in qualche modo come si possono mettere insieme, su quali contenuti si possono mettere insieme magari posizioni che talvolta sono diciamo più ispirate da in qualche modo da parte di alcuni settori più vicine diciamo agli interessi che sembrano più congeniali di Israele e altri un po' meno o altre cose. Questo è un po' un'altra cosa per che devo a Fausto, ma se non se non so, cioè non ho mai capito in Italia si parla di fuoco del discorso degli omicidi mirati, cioè dal punto di vista giuridico che senso ha questa storia qua? Poi tra l'altro per esempio cioè mi sfugge veramente come l'Italia, che si è pavoneggiata per essere in Europa la sponsor della contro la pena di morte, però per la miseria una roba meravigliosa per quanto riguarda gli omicidi mirati, per esempio sono cose di cui sembra una cosa normale, non so, mi sembra che anche dal punto di vista giuridico invece questo non sia così normale, poi non so se mi sbaglio. E come corollario di questo, tu prima hai parlato della, del fatto che ci sono industrie italiane interessate alla questione della, della costruzione di Patria, sono molto vicino a noi. Ma la collaborazione militare con Israele, che è stata sponsorizzata da entrambi i governi centrodestra e centro-sinistra in qualche modo del nostro paese, questa sta andando avanti a prescindere con il rilascio di chiunque, quindi in questo senso, e credo che anche a Modena l'università in qualche modo che è ben intrecciata con l'accademia militare, penso da quello che ne so, a parte che sono industrie che collaborano con l'esercito, insomma, in quel di Modena, potremmo individuare anche qua un po' di roba da contestare.
Rispondo prima io. Ma guarda, rispetto alla questione dell'unità nazionale, io prima ho cercato di spiegare questo, che non basta ovviamente formare un governo tecnico e parlare di unità tanto per parlarne o realizzarne una per dire adesso non siamo più divisi, ma poi di fatto la divisione esiste. Ho insistito molto proprio su questo, sul fatto che i palestinesi devono decidere che cosa vogliono in particolare rispetto alla realizzazione delle loro aspirazioni. Sono su tutto il territorio della Palestina oppure no? C'è la soluzione dei due stati, vogliono uno stato che sia orientato in senso islamico oppure che sia, abbia una costituzione, tanto per rifarci un po' le cose dell'Egitto di questi giorni, rifletta un po' di più la diversità che esiste nella popolazione, soprattutto nella società palestinese. Quindi il punto è proprio questo, e cioè che non devono semplicemente riconciliarsi, ma elaborare una piattaforma politica, non solo politica, che sia rappresentativa di un po' tutte le loro anime. Mi rendo conto però che questo, ecco perché non credo molto nella realizzazione di questa cosa in tempi brevi e sono davvero all'interno di un baratro, perché hanno soprattutto le due principali forze politiche dei progetti che in questo momento sono molto diversi, e i vari attori regionali sembrano aiutare questa separazione più che aiutarli a raggiungere. All'interno di tutto questo io penso che noi qui, o chiunque si occupi di quelle vicende, non può far altro che seguire quello che accade, incitando i palestinesi a prendere delle decisioni, a decidere qual è il loro progetto nazionale. Scegliere tra le varie, poi certo ognuno poi ha la sua ideologia, io la mia, io la vedo in un certo modo, vorrei, mi piacerebbe che i palestinesi facessero delle cose piuttosto che altre, però credo che sostanzialmente sia un grave errore quello di imporre una nostra visione del loro futuro.
Sì, una cosa, parto dall'ultima cosa che hai detto, che secondo me è importantissima, poco sottolineata, dovrebbe essere uno scandalo, in realtà forse perché siamo abituati a talmente tante quotidiane porcherie ci scandalizziamo poco, ma se c'è una cosa scandalosa oggi, ce ne sono tante, però, e ce n'è una in particolare, quella degli omicidi mirati. Faccio un passo indietro, Israele ha introdotto questa prassi abbastanza recentemente, cioè decidere di andare in un posto con un drone, con un aereo, e uccidere una persona. Questa prassi è una prassi antica nella storia, c'erano tutte le leggende metropolitane sul Mossad che andava in un posto, pedinava uno e poi dopo lo siringava con tecniche da 007, lo uccidevano. Queste cose venivano fatte, sono state fatte di nascosto, negate, perché giustamente erano illegali, tutti gli altri stati non le permettevano, si sapeva che il Mossad le faceva, qualcun altro le ha fatte, per cui erano tecniche assolutamente illegali, legittime, che si facevano di nascosto, negandole in qualunque sede. Un bel giorno Israele, che, attenzione, per questo dobbiamo occuparci di Israele, non solo perché uno dice se esiste il diritto internazionale, ha detto un grande giurista, vediamo se esiste, lo vediamo in Israele, lì. Se non si applica vuol dire che non c'è. La prova del 9 del diritto internazionale è la Palestina, è la contraddizione evidente. Allora, stesso discorso è questo, cioè a un certo momento Israele, rendendosi conto di avere la possibilità, l'appoggio, tirando la corda, ha cominciato a fare questi omicidi mirati, cioè andato a bombardare, uccidere mettendo una bomba sotto la macchina, tirando un missile con i droni, a uccidere persone in giro al di fuori dei suoi confini, vari posti. Questa cosa assolutamente illegale e legittima, ed è stato pochissime preoccupazioni in giro, pochissime proteste, ed è, pensate, la cosa più scandalosa, intanto non è un discorso solo di pena di morte. In qualunque paese al mondo si dice, vabbè, una pena deve essere erogata con un minimo giudizio, decidiamo che questo è un delinquente, un terrorista, due righe di un processo, e poi lo andiamo a uccidere. Non si potrebbe al di fuori dei confini, ma ne consentiamo tanti, Israele, consentiamone uno in più. Queste persone non sono processate e giudicate da nessuno. Noi ci scandalizziamo dicendo, ma c'è gente che ha dei processi poco equi in Israele. C'è gente che viene uccisa, lui, i suoi familiari e suo figlio di un anno e mezzo, così, per sovrappiù, senza che nessuno li abbia mai processati, ma neanche una corte militare israeliana. Questa cosa scandalosa è passata sotto silenzio ed è stata usata, come spesso si usano, io credo che esistano, anche nel diritto, dei laboratori, dei posti dove si testano le cose estreme che poi vengono applicate. La Palestina lo è spesso. La Palestina è il luogo dove è stata più ampiamente applicata la detenzione amministrativa, cioè persone che vengono messe in galera senza un processo. Questa cosa ha fatto successo, e visto che funzionava, è stata importata in Italia, è stata introdotta in un meccanismo scandaloso che noi abbiamo vicino a noi, ed è il futuro della detenzione. Il futuro, se fra 5 anni ci sarà un sistema di controllo dei dissidenti, sarà con delle detenzioni amministrative, non con dei processi penali, che sono lunghi, complicati, gli avvocati rompono le scatole, ci sono delle garanzie. Il ministro Cancellieri ha detto che bisogna, tra le righe dovrebbe tornare al fermo di polizia, quindi è la polizia, non il giudice, che decide il fermo di una persona. Chiusa questa piccola e disgraziata parentesi, gli omicidi mirati oggi sono attuati con la massima estensione dagli Stati Uniti. Cioè Barack Obama, non lo faceva mica George Bush Jr., tutte le settimane fa una riunione nello studio Ovale, questa cosa è stata divulgata un po', il manifesto ne ha parlato, ci mancherebbe, pochi giornali, fa una riunione ogni settimana, gli viene fatta la lista delle persone pericolose, persone che non sono state processate né nel loro paese né da un tribunale degli Stati Uniti, ma neanche da una corte speciale a Guantanamo, ma Guantanamo non si processa nessuno. Lui guarda questa lista, ascolta i suggerimenti di chi gli sta attorno e ogni settimana indica su questa lista le persone che devono essere soppresse. Dopodiché, una settimana nessuno, una settimana uno, una settimana 10, settimane insomma. Dopodiché le forze americane hanno il compito in qualunque luogo del pianeta, non esiste sovranità territoriale, che queste persone si trovano in Palestina, in Iraq, in Afghanistan, a Modena, di essere soppresse. Possono essere uccise sul posto con un drone, portate via, rapite, ne abbiamo avuto anche a Milano in caso, e basta. Questo fatto viene fatto ogni settimana da Barack Obama, a cui l'anno scorso è stato assegnato sorprendentemente il Nobel per la pace, ieri è stato assegnato altrettanto, secondo me sorprendentemente, a un'altra entità. Ecco, questa cosa non scandalizza nessuno. Barack Obama è il Nobel per la pace, in tempi disgraziati, anche a sinistra si è aggrappati a Barack Obama, lui dice non c'è di meglio, ci si fa con quel che si può. Guardate che questa cosa è impressionante, un docente di diritto costituzionale, non un estremista abbastanza attempato negli anni, il più grande esperto internazionale, Cassese, che è stato un magistrato di diritto internazionale, Zagrebelsky, che è il presidente della Corte Costituzionale, ha detto che questa cosa da sola basterebbe a far sì di mettere in dubbio il fatto che noi viviamo in un sistema democratico. Perché noi abbiamo la presunzione di dire che non bastano le elezioni per essere una democrazia. Tanto che in Iran hanno votato il 77%, ma non è democrazia. Hanno votato Hamas, ma non è una democrazia. Perché la democrazia, diciamo noi, presuppone il rispetto di alcuni regolamenti di diritti umani. Allora, questo basterebbe da solo a mettere in dubbio il fatto che noi ci consideriamo dalla parte democratica del mondo. Cioè si alza al mattino un governante e decide senza che nessuno sia stato processato. Non dice, vabbè, gli Stati Uniti hanno processato in contumacia uno, hanno deciso che un delinquente lo ammazzano a casa sua. Brutto, nessuno l'ha chiamato, non gli è andato un avvocato, non si sa perché. Non ha avuto processo. La tecnica israeliana è stata incentivata, favorita, tollerata, esportata e oggi viene usata dichiaratamente dagli Stati Uniti. In realtà non era dichiarato, un articolo coraggioso del New York Times è stato in giro, poi è confermato. Quindi ogni settimana Obama fa la killing list, cioè delle persone che dovranno essere uccise in giro per il mondo, senza che nessun giudice al mondo l'abbia processata. Se noi lasciamo passare questa cosa sotto silenzio, e salvo qualche giurista e qualche giornalista attento ai problemi, non ce ne preoccupiamo, figuratevi di cos'altro ci dobbiamo preoccupare. Anche perché la motivazione di queste persone non è che hanno commesso dei gravi reati, se no uno dice beh, le estradiamo, le portiamo qui e le processiamo, è per la loro pericolosità, cioè non ciò che hanno fatto ma ciò che potrebbero fare. Per cui uno dice, queste persone non hanno fatto oggi niente, però sono pericolose, quindi noi le uccidiamo preventivamente. Questo fatto è talmente scandaloso, ad avviso mio, ma mi meraviglio che non desti altrettanto scandalo in giro per l'Italia e per il mondo, che delegittima ogni nostra aspirazione di andare a giudicare democrazia e diritti umani in giro per il mondo. E con questo credo aver già detto tutto quello che penso sugli omicidi mirati, che Obama ha incrementato perché non hanno contro effetti collaterali, cioè effetti collaterali nessun americano muore, perché vanno dei droni, di solito tirano un missile e tornano a casa. Questa è la concezione che noi abbiamo della democrazia e dei diritti umani, cioè un recinto dove siamo noi e altre persone che sono carne da porco, perché se tu fai questo verso persone che prima hai deciso che non sono esseri umani, a cui non vanno riconosciuti i diritti umani con cui ci laviamo la bocca quotidianamente quando ci sono le dichiarazioni, il 10 dicembre, l'anniversario, l'ONU, Napolitano, che sono dichiarazioni vuote, rituali, e che francamente dopo un po' cominciano anche a stancare. Se noi permettiamo e consentiamo questo, sto parlando degli Stati Uniti, questo è più importante, non vi dico della prassi di quello che viene fatto dalle guerriglie Hutu e Tutsi finanziate dal governo ruandese. Quindi questo è già di per sé, io credo, scandaloso. Tutto il resto va a deriva. Quindi gli omicidi mirati sono il problema. Cioè il problema in cui noi pensiamo la vita di una persona, in che modo può essere tolta e a quali condizioni. Se può essere tolta liberamente da chi ne ha la forza, non dobbiamo scandalizzarci più di nulla a questo punto. Perché guardate che uno dei criteri fondamentali per decidere cos'è terrorista e non terrorista erano due, storicamente. Uno, le vittime civili. Si diceva che quando uno mette in conto di uccidere i civili è un terrorista, per principio. Categoria che abbiamo introdotto noi, che nella storia non aveva. Cioè nessuno ha definito terroristi Hitler e i nazisti. L'abbiamo introdotto adesso perché ci fa comodo, perché noi diciamo chi è terrorista e gli togliamo quindi i diritti e dopo la vita. Ma questo fatto, il secondo, era proprio uno delle prassi studiate nell'università, era questo. Cioè, un governo può essere terrorista? E la risposta era sì. Se fa degli omicidi mirati, consapevoli di civili, Israele lo fa in vastissima scala, basta pensare a Piombo Fuso, oppure se attua soppressioni di vite umane deliberate al di fuori di ogni procedura di garanzia storicamente consolidata. Una è, non si applica una pena, tantomeno la pena capitale, senza un minimo giudizio. Ecco, noi applichiamo, noi, l'Occidente a cui ci ascriviamo, la parte in cui ci mettiamo, applica questo. Quindi il concetto di democrazia, di diritti, secondo me ne viene travolto. Ci sono fatti che di per sé cambiano la faccia di un paese. Che gli Stati Uniti attuano questo, poi ne fanno anche dell'altro, secondo me giustifica considerarla una democrazia particolare. Non voglio dire che non sia una democrazia. Però, ecco, figuriamoci Israele che l'ha introdotto, però attenzione, queste cose girano per il mondo e poi tornano, eh? Ora in Italia non stiamo facendo omicidi mirati, non abbiamo droni e forze per andare in giro per il mondo per ammazzare nessuno, Però guardate che queste prassi poi si contaminano. E faccio l'esempio, dicevi, del boicottaggio. E qui dice, ma non sarebbe il caso di boicottare un po' queste imprese, aziende e far qualcosa noi? Israele ha approvato una legge che si chiama Boycott Prohibition Law, che stabilisce che qualunque organizzazione, ente, associazione, privato, inviti al boicottaggio dello Stato israeliano, di una sua istituzione o di un territorio sottoposto al suo controllo, i territori occupati, che non fanno parte dello Stato. Quindi se uno in Israele dice, gli artisti l'hanno fatto, non andiamo a cantare nell'auditorium di una colonia, boicottiamo gli avocados che vengono da... Se uno fa questo in Israele, viene punito, processato e condannato non a pagare i danni del boicottaggio, si prescinde dal danno concreto, ma dal danno possibile potenziale stirato da una corte. Se è un ONG perde i contributi, se è un accademico perde... Guardate che questa cosa è impressionante, in nessun paese è consentito. Solo in tempi di guerra i fascismi prevedevano il disfattismo per cui uno non poteva criticare le istituzioni. Come se in Italia non potessi dire, ma guardate, credo che la Barilla non mi piace, uso del grano... Boicottate la Barilla. Chi mi potrebbe dire qualcosa? Chi potrebbe dirmi qualcosa e dico di boicottare un'istituzione? Nessuno. In quale paese? Questa cosa introdotta per legge già vigente nello Stato israeliano ci fa capire tante cose sulla cosiddetta democrazia israeliana, molto tra virgolette. Ecco, in questo caso io credo che la comunità internazionale dovrebbe farsi carico doppiamente, cioè uno dice boicottare per due, non una volta, boicottare anche per le persone che esistono all'interno dello Stato israeliano, a israeliano cui viene legato un fondamentale diritto di espressione, che è quello di dire... Io non sono d'accordo con le colonie, non sono d'accordo che vengano espropriati i frutti del territorio occupato, che si va anche contro la quarta convenzione di Ginevra, invito tutti a non comprare i sali del Mar Morto e usare i sali fatti in un'altra fabbrica. Questa cosa in Israele è vietata, è proibita e si viene sanzionati. Questo per capire. In Italia non c'è la sanzione, non c'è la proibizione, c'è forse inerzia, meno interesse, meno attivismo, sarebbe il caso di riscoprirlo, perché c'è una collaborazione costante con le istituzioni israeliane, c'è una collaborazione continua che accredita queste istituzioni anche militari e scientifiche, e secondo me invece l'arma del boicottaggio è una delle... tanto è un'arma che parte dal basso, è una presa di coscienza della comunità, e dicevo prima, il diritto internazionale dobbiamo capire cos'è. Se il diritto internazionale sono le riunioni dell'ONU, del Consiglio di Sicurezza, dove le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale hanno il diritto di veto, vabbè, non mi interessa. Mi interessa poco il diritto internazionale. Se il diritto internazionale è quel senso di giustizia che una comunità internazionale sente di avere, è l'affermazione di quei principi fondamentali che noi siamo disposti a riconoscere come uomo, a ogni uomo che percepiamo simile a noi, e quindi siamo disposti ad attivarci quando li percepiamo violati, allora il diritto internazionale è una delle cose più belle del mondo, complicata e impegnativa, e credo che il boicottaggio sia una delle forme più significative di giustizia, di farsi giustizia. E quindi io sono un grandissimo, se non si è capito, un grandissimo estimatore di queste pratiche di boicottaggio.
Gennaio, se Lieberman diventasse il ministro della difesa, cosa potremmo aspettarci?
Ma non molto, non molto di più.
Una seconda domanda: se per assurdo ci fosse uno Stato o qualcuno che proponesse che la striscia di Gaza, mettiamo l'ONU, chiaramente, cioè qualcuno all'ONU, che facesse questa proposta che la striscia di Gaza faccia parte dell'Egitto, come si comporterebbe, mettiamo, Hamas? Così, tanto per assurdo. Come potrebbe...
Rispetto a Lieberman, quello che posso dirti è che dovesse diventare ministro della difesa, la possibilità c'è, perché se ne è discusso, e tra l'altro Barak si è fatto da parte, ha lasciato la politica, almeno per il momento, insomma... non si è candidato e si è fatto da parte, quindi si è aperto, si è spalancata una porta di fronte a Lieberman. Poi vedremo se Netanyahu accetterà di mettere al Ministero della Difesa un esponente politico che non ha un'esperienza da militare. Sappiamo che in Israele in genere il Ministro della Difesa, ma in realtà tutte le cariche istituzionali, sono state sempre in gran parte nelle mani, insomma, di ex militari, di Stato Maggiore e via dicendo. Io credo però che questa nomina, nel caso dovesse effettivamente esserci, non significherebbe necessariamente che Israele farebbe più guerra rispetto a prima, perché se andiamo a guardare la storia recente, non solo recente, di Israele, scopriamo che in realtà i governi di centro-sinistra sono stati più sanguinari di quelli di destra. Naturalmente non sto, come dire, sminuendo le responsabilità di gente come Begin o come appunto Netanyahu adesso, figuriamoci, gira che si rigira, poi vanno tutti dalla stessa parte. Però il discorso è, paradossalmente, un governo di centro-sinistra con un ministro degli esteri come Tzip Livni, che veniva osannata in Italia come un esponente del pacifismo internazionale, e c'erano anche quelli che si dilettavano sui giornali a descrivere la bellezza di Tzip Livni, e ci voleva pure un coraggio a farlo, questa signora ha collaborato insieme a Olmert e allo stesso Barak a lanciare l'operazione con un piombo fuso contro Gaza, così come in precedenza, ma con altri compagni di cordata, avevano lanciato l'attacco contro il Libano. A quell'epoca ministro della difesa era un operaista, Amir Peretz, leader sindacale, considerato l'esponente più a sinistra del Partito Laburista, tanto a sinistra che qualche giorno fa ha lasciato il Partito Laburista e se n'è andato con la Livni. Evidentemente si vogliono talmente bene, per cui hanno messo su questo nuovo partito centrista, che viene considerato un partito moderato. Lei dice che non si allenerà mai su con Netanyahu, però il discorso è che poi, comunque, alleanza o non alleanza, nessuno propone nulla di diverso rispetto al futuro di quella terra, che vada nel senso della realizzazione della giustizia internazionale, della legalità. E poi mi hai chiesto, scusa?
Sì, sembra assurdo ci fosse una posta di proposito di
giustizia. Ah, sì, sì.
Cioè, che Gaza venga e faccia parte, insomma,
delle... Ma guarda, io penso che Hamas direbbe di no, ma soprattutto direbbe di no l'Egitto, perché Gaza non la vuole nessuno. L'Egitto ha sempre ripetuto, e secondo me anche da un punto di vista della legalità, che la responsabilità per Gaza era e rimane di Israele, della potenza occupante. Infatti uno dei motivi per cui l'Egitto ufficialmente non ha cambiato le regole del gioco al valico di Rafah e via dicendo è perché dice non siamo noi la potenza occupante, è Israele che deve... Tu facevi riferimento prima al fatto che non paga mai per l'occupazione, no? Fa pagare solo agli altri. È Israele che deve garantire il flusso di aiuti umanitari, di generi alimentari e tutto il resto, l'energia elettrica e i servizi per il popolo sotto occupazione. Questo è un impegno che richiede la Convenzione di Ginevra per le potenze occupanti. Quindi l'Egitto, che tra l'altro ha anche gravi problemi economici ed è un paese sovrappopolato, non credo che abbia interessa a prendersi altri quasi 2 milioni di cittadini. E poi Hamas comunque ha, credo, una posizione abbastanza cauta da questo punto di vista. È chiaro che loro vorrebbero, come dire, vedere il loro status sempre più alto, sempre più in alto, sempre più elevato, però è anche vero che in questi 5 anni loro non hanno mai proclamato l'indipendenza, tra virgolette, di Gaza, e non hanno neanche detto questo è il governo di Hamas. Allora, se tu vai a Gaza vedi che ci sono le insegne dell'autorità nazionale palestinese e un'altra autorità nazionale palestinese, però non, come dire, almeno nelle forme, nell'apparenza, non diversa da quell'altra. Quindi non credo che commetterebbero questo grave errore di dire ah sì, a noi va bene, ce ne andiamo dall'altra parte.
Volevo sapere prima, tornando un po' al discorso del dibattito interno alla società palestinese e anche ai partiti, insomma, sul futuro dello Stato e quant'altro, volevo sapere qual è la posizione appunto delle forze popolari, del Fronte Democratico Popolare, e anche se il Fronte Popolare e se sì, in quanto in che modo riesce ad allacciarsi con tutti quei nuovi fronti di comunità popolari.
Naturalmente la sinistra palestinese vive tante delle malattie che vive anche la sinistra in Europa, in Italia. È una sinistra palestinese che è uscita con le ossa rotte fuori da tutto un periodo storico e di grandi cambiamenti dal punto di vista delle ideologie e così via. Dobbiamo però dire anche che il Fronte Popolare rimane l'organizzazione più strutturata tra quelle della sinistra palestinese. In realtà tutte le altre sono quasi scomparse, o se esistono si sono solo sulla carta, tipo il Fronte Democratico, certo, cioè casomai la cellula armata che agisce nella striscia di Gaza sono 4 persone, però come struttura politica e soprattutto dal punto di vista del sostegno popolare non esistono più. Il Fronte Popolare è una forza politica che cerca di non tanto di resistere, ma di essere ancora una forza politica attiva e propositiva. Per la verità ci riesce solo in parte, perché poi comunque in tutti questi anni non è riuscita a rappresentare un'alternativa a queste due forze che si combattono, che sono Hamas e Fatah. Non è riuscito il Fronte Popolare ad indicare una strada diversa a tanti giovani palestinesi che vorrebbero impegnarsi di nuovo in politica, perché comunque è un partito che deve cambiare anche molte delle sue regole interne. È chiaro che è un punto di riferimento fisso, rimane un punto di riferimento fisso per quei settori della società palestinese che credono evidentemente in qualcosa di diverso rispetto allo Stato islamico che propone Hamas, lo Stato della corruzione che propone l'autorità nazionale palestinese e Fatah. Rispetto al rapporto con i comitati popolari è una cosa un po' strana, perché non poche persone del Fronte Popolare fanno parte di questi comitati popolari, sono un po' quelli del fronte, sono anche i comitati popolari e viceversa. Però sta di fatto che il partito stenta a riconoscere queste nuove manifestazioni di partecipazione politica, perché le vede un po' anche come una minaccia alla sua organizzazione, che è strutturata molto come partito, e quindi fa un po' fatica. Da un lato lascia fare, perché ovviamente ha interesse a tenere un contatto con queste nuove realtà, allo stesso tempo però contiene anche la partecipazione dei suoi militanti, soprattutto dei suoi militanti più giovani, perché teme che questo possa accelerare uno sfaldamento del partito stesso.
Grazie. Io volevo fare una domanda a Michele e una a Fausto in merito alle unità abitative, la risposta che ha fatto Netanyahu subito dopo il riconoscimento dello Stato Salvatore per la Palestina. E lui ha annunciato di costruire nuove unità abitative, sono 1600 mi sembra, in aggiunta alle 3000 che erano già preventivate prima, e tutte nella zona chiamata E1 Gerusalemme Est, credo, no? E quindi questa cosa può comportare, se veramente lui procederà in questo senso. E rispetto alla sua proposta, diciamo, ci sono state due reazioni, una da parte di Peres, che avrebbe sollecitato, chiesto al nuovo governo futuro di Israele di riprendere i negoziati di pace, e secondo lui avrebbe detto che ci saranno 2 stati e 3 blocchi coloniali. E l'Unione Europea ha risposto anche in merito a questo, quello che sta facendo Netanyahu, dicendosi, più che altro è stata la Francia, Spagna, mi sembra Gran Bretagna, preoccupati, chiamando gli ambasciatori israeliani, dicendosi preoccupati di questa situazione. E gli altri stati europei avrebbero detto che se continua Israele, se continua la sua espansione in Cisgiordania, forse potrebbe prendere dei provvedimenti nei confronti di Israele. Sono annunci così molto labili, o c'è la speranza che veramente questa volta ci sia una risposta un po' più forte da parte anche dell'Unione Europea verso il colonialismo che continua a essere israeliano da parte di Netanyahu?
Ma io ovviamente sono molto scettico rispetto a tutte queste posizioni espresse dall'Europa. La svolta sta nell'adozione di sanzioni, cioè di politiche concrete. Se tu non adotti una serie di sanzioni, così come è avvenuto per altri stati, il Sudafrica, eccetera, per punire certe politiche, poi sai, convocare l'ambasciatore fa molta scena, però ovviamente in Israele questa cosa ha avuto un certo effetto, al quale Netanyahu replicava: bene, ok, allora adesso partiamo subito con gli insediamenti che abbiamo annunciato, li confermiamo, eccetera eccetera. Però comunque rimane molto scenografico come tentativo di risposta, ammesso che sia un tentativo di risposta, perché io credo che questa posizione europea si spieghi con una necessità reale da parte dell'Europa, diciamo, che poi è quello di fare gli interessi di Israele, e cioè che Israele non porta più avanti la soluzione dei due stati. Io credo che l'Europa creda molto in questa soluzione dei due stati, non per fare gli interessi dei palestinesi, ma semplicemente perché ha bisogno di una soluzione. Perché l'Europa è stata così incisiva, tra virgolette, insomma, in una certa misura in questa vicenda? Perché l'Europa è una parte di questo conflitto che paga un prezzo altissimo, e lo paga proprio nel vero senso della parola. Cioè l'Europa, da quando sono andati gli accordi di Oslo nel 93, poi con la nascita dell'autorità nazionale nel 94, è paperone dei paperoni, anzi l'Europa dei paperoni non pagava, però loro, gli europei sì. E quindi a un certo punto, di fronte a questa politica israeliana di non fare dei passi che sono nell'interesse di Israele, perché tutti sanno, e l'Europa certo non si opporrà a questo, che lo Stato palestinese, che nel progetto, diciamo nella testa di molti, a cominciare dagli americani, non è certo uno Stato sovrano, non è uno Stato vero. E quindi gli europei sono molto seccati dal fatto che Netanyahu non colga l'occasione di realizzare un accordo con Abu Mazen, che è un leader che ha scarso prestigio, pochissimo carisma, anzi niente, eccetera, che quindi un altro così dove lo trovano, dice l'Europa. E quindi tutto questo fa gli interessi di Israele, ma Israele non fa nessun passo, per il semplice motivo che Israele vuole tutto, non tutto il territorio, vuole continuare l'espansione delle colonie, continuare a prendere tutto quello di cui ha bisogno. Quando avrà realizzato tutto questo, i palestinesi potranno essere indipendenti, tra virgolette, naturalmente nelle città autonome che già esistono, quindi uno staterello inesistente, senza sovranità, soltanto formato da questi bantustan. E quindi il progetto che Netanyahu sta attuando con la colonizzazione nuova estesa che ha annunciato è assolutamente coerente con questo progetto, perché non dovrà nascere uno Stato palestinese con una sovranità, ma dovrà nascere uno Stato palestinese che, pur, come dire, anche solo per muovere un metro da qui a lì, deve chiedere il permesso a Israele, uno Stato che non avrà il controllo reale delle frontiere, del suo spazio aereo. Un palestinese che vorrà andare da nord a sud dovrà comunque passare attraverso quantomeno dei posti di blocco israeliano e una striscia di territorio, perché questo progetto tende a realizzare sul terreno, come dire, a congiungere Gerusalemme a questa mega colonia di Malé Adumim. È un progetto della sinistra realizzato dall'angelo della pace, perché è defunto Yitzhak Rabin, lui che ne parlava, grande Gerusalemme, costruire, perché Rabin non ha mai fermato la colonizzazione, assolutamente, perché si diceva che all'epoca si parlava di una cosa che si chiamava la crescita naturale delle colonie, cioè che la gente ovviamente fa figli, si sposa e c'ha bisogno di altre case, quindi noi le dobbiamo costruire. È normale, non è una violazione dei diritti dei palestinesi, stiamo semplicemente dando soddisfazione a della popolazione civile, quella dei coloni, poi faremo la pace con i palestinesi e si risolveranno tutti i problemi. Che cosa cambieranno queste nuove colonie? E invece Netanyahu da questo punto di vista va molto più avanti, lui dice noi dobbiamo, anzi secondo me lui questa notizia che è arrivata dal Palazzo di Vetro l'ha accolta anche con una certa soddisfazione, naturalmente a noi ha fatto vedere un'altra faccia, però dice finalmente hanno preso una decisione che ci consente di lanciare delle politiche per colpire al cuore la possibilità che possa nascere questo Stato palestinese. Ripeto, non è una questione tanto di due stati o non di due stati, è il fatto che Israele vuole la nascita di uno Stato palestinese, ma solo alle sue condizioni, non alle condizioni della legalità internazionale e del diritto dei palestinesi. Quindi noi sentiremo ancora Netanyahu parlare di negoziati, della possibilità. Netanyahu ha riconosciuto il diritto dei palestinesi ad essere indipendenti in un loro Stato, meglio ad avere un loro Stato, non ad essere indipendenti. Qualche anno fa, durante un famoso discorso che pronunciò nell'università Bar-Ilan di Tel Aviv, che è un'università di destra, che è un po' il laboratorio della destra israeliana, e lui lì fece molto scena, poi dice anche Netanyahu ha passato il Rubicone, anche lui riconosce la nascita dello Stato. Ma ormai parlare dello Stato palestinese è una cosa che facciamo tutti, è normale. Il problema è che tipo di Stato, e Israele sta realizzando sul terreno il tipo di Stato palestinese che vuole. Di fronte a questo, ritorniamo alla questione del dibattito, ma chiudo qui, che qualcuno diceva prima, molti si domandano, ma noi dobbiamo, io quando c'è stata la proclamazione lì, si leggeva su internet, cioè che c'erano palestinesi che lanciavano continui input, cioè c'erano molti che dicevano io non lo voglio questo Stato, perché è una trappola, è un grande bidone, ci stanno fregando, fermiamoci. Altri dicevano vabbè, sono contento, altri non dicevano proprio nulla, e quindi è sicuramente un dibattito apertissimo di fronte a quelle che sono poi le politiche che Israele attua e realizza sul terreno.
E sul diritto dei profughi non...
E fa anche questa storia del diritto dei profughi, no? Che tra l'altro ricordiamoci che Abu Mazen non molte settimane fa, durante un'intervista televisiva, pur di compiacere l'altra pala, controparte israeliana, aveva fatto capire che si può rinunciare, anzi era stato molto esplicito sulla rinuncia al diritto del ritorno per i profughi palestinesi. Poi ha fatto marcia indietro, perché ci sono state subito delle reazioni, perché il diritto, ecco, quando parliamo della piattaforma nazionale, politica eccetera, ci devono essere dei principi condivisi. Sicuramente su un principio sono tutti d'accordo i palestinesi, cioè il fatto che i profughi debbano, tranne alcuni ovviamente, ritornare nella loro terra. Però sta di fatto che, e poi ovviamente questa affermazione si scontra con le politiche degli altri stati, con le decisioni di Israele che non lo consentirà mai, per cui che cosa si dice? Vabbè, ma se nascerà questo Stato palestinese, i profughi potranno tornare non esattamente nella loro terra vicino a Tel Aviv o vicino a Haifa, ma torneranno comunque nella terra palestinese del loro Stato. È molto normale, c'è lo Stato di Israele, ecco perché Israele insiste, i palestinesi devono riconoscere la natura ebraica dello Stato di Israele, non l'hanno chiesto a nessuno e non l'hanno neanche proclamato nella loro dichiarazione di indipendenza, così come anche agli israeliani, però chiedono ai palestinesi di riconoscere questo, proprio perché in questo Stato degli ebrei ebraico non potranno tornare 5 milioni di palestinesi, perché cambierebbero tutto ovviamente. E quindi si dice no, torneranno nello Stato indipendente che i palestinesi formeranno. Non è vero, perché Israele ha già detto che 5 milioni non possono tornare a Nablus, Ramallah, dove li mettono? Non ci sono le cose, dice no, anche lì dovremo, sono discorsi ovviamente che non vengono fatti pubblicamente, ma quando si leggono le cose, le pubblicazioni israeliane, il dibattito interno, eccetera, eccetera, sono delle cose molto interessanti rispetto al futuro. Dice, vabbè, ma questi palestinesi dovranno realizzare il loro diritto al ritorno, così basta, no? Non ci rompono più, se ne vanno nello Stato indipendente, noi abbiamo adempiuto ad un obbligo internazionale, facendoli tornare. Ma non è vero che potranno tornare tutti, sempre un numero limitato, sempre con una lista in mano tra chi è buono e cattivo, tra chi sta con questa organizzazione o un'altra. Quindi anche quella, naturalmente, questa soluzione, che comunque è respinta dai palestinesi, almeno in linea di principio, è naturalmente un altro scandalo.
La pelle.
Ci sono altre domande? Ho visto che la serata è un po' faticata, non so, io posso raccontare per fare una domanda a Fausto molto, e a proposito di quello che dicevi prima, che hai ripreso anche con gli amici di Mirati, e sulla questione dei torti di Israele, della paura che ha che possano venire fuori. E c'è un dibattito tra alcuni non ben nominati sulla messa in discussione della Convenzione di Ginevra, cioè a partire dal fatto, l'abbiamo appreso in un incontro che abbiamo avuto in Libano con Alan Gresh, il quale sottolineava molto preoccupato come tante cose sono cambiate dopo il 2001, ma soprattutto un dibattito sul concetto di guerra e sul concetto di protezione della popolazione civile. Se qualcuno sostiene che se fai una guerra e non incuti abbastanza terrore, perché la fai? Bisogna cambiare queste regole. È un po' preoccupante, è un po' preoccupante, perché ci riporta indietro, non dico all'Ottocento, ma all'illuminismo, insomma, quando si pensava che va bene, tutti siamo civilizzati salvo i barbari, e adesso salvo i terroristi. Che ne pensi?
Questo
sarebbe pericoloso.
Questo secondo me è già pericoloso, perché oltre che un futuro ipotizzato c'è già un presente abbastanza realizzato in questo senso. Ora, in realtà chi guarda un po' la questione del diritto internazionale vede che non c'è una progressione, non ci sono delle magnifiche sorti in evoluzione progressiva per cui pian piano il diritto internazionale, i diritti si evolvono, per cui la tutela è sempre migliore, le convenzioni di Ginevra che ormai hanno sulle spalle tanti decenni pian piano si stanno affinando e la protezione delle popolazioni è migliore. No, queste cose sono il frutto, come spesso il diritto lo è, di rapporti di forza che hanno conosciuto un loro apice splendente, glorioso, alcuni momenti dopo certe guerre, la prima guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale nasce l'ONU, che nasce per un obiettivo. La carta dell'ONU non ha l'obiettivo di negoziare con amici, di preservare le nazioni dal flagello della guerra. Questa è la parola, si usa la parola flagello. Nasce l'ONU per quello. Sancire l'eguaglianza degli stati, la sovranità, nessuno stato può interferire e invadere la sovranità altrui, si preserva dal flagello della guerra e vengono precluse certe cose. Dopo la fine di un lungo equilibrio di blocchi contrapposti, spesso ci sono i pesi e contrapesi nelle costituzioni ma anche nella vita, nei rapporti internazionali, una sola potenza si rende conto che non ha più niente che le si contrappone, che non ci sono limiti di fatto al dispiegarsi della sua assoluta potenza e superpotenza, e capisce che a quel punto il diritto rimane carta, magari carta straccia. Quindi in realtà non a caso, vi dico, finisce il secolo dal 90 in poi con il riaffermarsi di queste guerre, che prima erano occasionali, episodiche, le liberazioni coloniali, no, le guerre in Europa, perché c'è un motivo, è il momento in cui nessun diritto e nessun ordinamento si regge se uno degli attori in campo è una potenza assoluta, incontrollata e incontrollabile, ma non perché è cattiva e malvagia, perché siamo anti-americani, perché gli statunitensi ce l'hanno nel DNA, sono cowboy di fare del malefatte, perché qualunque stato al mondo in quella condizione tende naturalmente, salvo una vocazione personale, ma che è delle persone, non è degli stati, all'integerrima moralità, tende ad approfittarsi di questo spazio. Non esiste nessun contrappeso, e quindi in realtà si è fermate le prime guerre perché gli Stati Uniti si sono resi conto che potevano tutelare i loro interessi in altri modi, ma anche con l'uso della forza militare, che è il loro asset principale, la loro priorità. Cioè, potranno essere sopravanzati da altri sul piano della produzione, della manifattura dei computer, forse i cellulari li faranno meglio in Corea e un giorno la Samsung farà qualcosa di moderno, ma lì non c'è competizione possibile sul campo militare, e la forza militare viene usata per riaffermare gli interessi. Questo è sempre stato, non è uno stigma di particolare malvagità statunitense, sarebbe di qualunque stato, che l'hanno fatto nella storia, l'hanno fatto gli imperi britannici, l'hanno fatto tutti, e punto. In questo momento il diritto internazionale, da quel momento in poi, ha una decadenza costante. In realtà rimangono le stesse leggi, le stesse trattati, le stesse convenzioni, ma rimangono sulla carta. Non c'è stata un'altra superpotenza. Nel 2003 si parlò dell'altra superpotenza, del movimento per la pace, le manifestazioni furono belle ma sono stato un fuoco, insomma, che è durato poco. Questo è il problema, per cui già adesso nei fatti, e Israele maestro, sul campo si creano le nuove condizioni. Chi è che gliene interessa? Israele sa benissimo che non ci sarà mai uno Stato palestinese, Stato come lo intende un giurista, io parlo con la forza del giurista, non ci sarà mai, anzi spezzeranno la continuità tradizionale, affermeranno alcuni recinti dove verranno ospitate persone che Israele non vuole mantenere, a cui non vuole dare la cittadinanza. Vabbè, annettitelo, per l'amor di Dio, mica gli do la cittadinanza, dopo il diritto di voto, diritti sociali, ma non ne voglio neanche mezzo, non li voglio cittadini, non li voglio annettere, li voglio lasciare là in questi recinti, in questi ghetti, questi Bantustan, che gli verranno assegnati, dove non hanno il diritto di far parte dello Stato israeliano, ma non hanno un loro Stato. Li mettiamo in una terra di nessuno, in queste piccole enclave. Questo è quello che Israele ha chiarissimo, che percepisce chiaramente danni, e che noi danni tolleriamo, la comunità, il popolo. E gli Stati europei sono assolutamente consapevoli e complici, e che in realtà ovviamente pagano molto. L'Unione Europea non ha più soldi per pagare le borse Erasmus, questa cosa ha turbato perché tanti di noi hanno girato, figuratevi quello che costa rispetto alle borse Erasmus, cioè quello che noi spendiamo l'Unione Europea per mantenere questo sistema, perché Israele oltretutto fa pagare a noi i costi di quelle persone che dovrebbe mantenere lui, ben più delle borse Erasmus. Quindi arriverà un momento in cui l'Europa, che dice pensa a fa brutta figura con gli studenti europei che gli tolgo le borse Erasmus e spendo 10 volte tanto per gestire queste cose, che arriverà un momento che dirà ma io non vorrei più darveli questi soldi, tutto lì. L'Europa è consapevole, concorde, felice che Israele, perché Israele è dalla nostra parte, è un nostro bastione avanzato. Cioè, in ogni guerra la prima cosa che si delimita è un confine tra noi e loro. Israele è nel noi, i palestinesi sono i loro. Detto questo, non ci scandalizziamo se un drone li bombarda. Figuratevi cosa succede se domani mattina un drone o un missile gittato a lunga di Hamas venisse a fare un omicidio mirato in Italia. Scatterebbe mica una bomba atomica che cancia Hamas di più. È ovvio che non lo permetteremmo. La prima regola del diritto è che il diritto è uguale. La regola della forza, della violenza, è che nessuno è uguale agli altri, che non è uguale per tutti, che noi abbiamo forze che gli altri non hanno. Prerogative, privilegi che gli altri non riconosciamo. Di diritti smettiamo di parlarne. Detto questo, con un po' di sano genio, è chiarissimo che la volontà di Israele mai di creare uno Stato, di interrompere, di frazionare l'Europa, pienamente d'accordo, c'è stato un contraccolpo un po' economico perché ci rendiamo conto che ci costa tanto, che sborsiamo un sacco di soldi per mantenere noi queste persone a cui Israele non perse neanche il mantenimento che gli spetterebbe ai sensi della Convenzione di Ginevra. Tutto lì, quindi la questione è veramente triste, la Convenzione di Ginevra non viene già più applicata nei fatti. Quindi la Convenzione di Ginevra prevede che una potenza occupante non può usurpare una risorsa del territorio occupato stabilmente, perché è l'usufruttuario, si dice, non è il proprietario. Poi sei lì dal 67, beh, sei ancora usufruttuario. Israele prende delle pezze di terra, ci fa l'alta velocità, porta via il terreno, recinta le strade, i palestinesi non possono usarle. Uno dice, beh, stai violando la Convenzione di Ginevra. Israele si mette a ridere, perché queste cose fanno sorridere. Io credo che si fanno delle grassissime risate nei gabinetti israeliani quando vedono i richiami dell'Europa, perché sanno che intanto sono per finta, che l'Europa sta facendo per finta, perché nel diritto la prima regola è la sanzione. Se io c'è modo in uno che tutti i giorni ruba una macchina, entra in una casa, cambia il lucchetto e ne ha già rubata una dozzina, figuratevi se il questore dicesse deploriamo questo fatto, dice poi domani ne occupa altri 10 di appartamenti, questo non è molto bello. Cioè questa persona non è che si fa delle grasse risate, l'unica cosa, speranza, che esatto, un moto convulsivo di risa, gli viene un colpo apoplettico, se no continua a occuparne e dice, Modena è il posto ideale. Va da sé che sono barzellette queste cose. Cioè tutti sanno che le colonie sono illegali, non si possono, sono l'ostacolo ai due stati, se li chiamiamo stati, se li vogliamo chiamare circolo alto stato, non c'è problema, ma stato ha un senso, un diritto è una parola densa di significato, diceva Andrei, nessuna quanto lo Stato ha densa di significato, certo popolo. Allora, è ovvio che sono prese in giro, che noi diciamo, qualcuno ci ipocritamente, qualcuno ripete, ma è scontato che Israele persegue questo con lucidità e che c'è questo fatto con piena e totale lucidità, e gli israeliani sono pienamente consapevoli, l'Europa ha avallato e nessuno adotterà l'unica cosa utile nel diritto, cioè le sanzioni. A chi ruba una multa, una pena, la galera, ci sono varie sanzioni, sapete, perché viola la legge, anche chi va un po' troppo forte in macchina, se lo trovano c'è una sanzione. Non può esistere diritto senza sanzione, se no non si chiama diritto, né nazionale né internazionale, si chiamano consigli, raccomandazioni, buone norme, galateo, si può chiamare quello che volete, l'unica norma che contraddistingue il diritto è che sono regole di condotta sanzionate. Israele è l'unico Stato che non è sanzionato quando viola le leggi. Perché dalla nostra parte, per mille ragioni che non stiamo qui a dire, che molti di voi già sanno, quindi ovvio che parliamo a questo punto, davvero facciamo dei discorsi che ogni volta dovrebbe guardarci in faccia e avere luce dentro. Non parliamo di diritto, la Convenzione di Ginevra non viene applicata nel caso di Israele, Israele tranquillamente dice che non la applica, Israele tranquillamente non riconosce i diritti dei popoli a cui dovrebbe, della potenza dei territori occupati, Israele lo fa tranquillamente, noi lo accettiamo tranquillamente e nessuno lo sanziona. Che poi dice, vabbè, abbiamo scritto una lettera, qualcuno ha chiamato un ambasciatore, come dire, il questore l'ha chiamato e gli ha detto che non è contento, ma meglio non dirlo, il questore dice, non lo so, faccio finta di niente, che qualcuno sta rubando le macchine a Modena, non lo convoco e gli dico che è una cosa che io deploro. In realtà in questo modo, da un lato diciamo che siamo consapevoli che è la violazione del diritto, dall'altro non diamo conto che però Israele gode di un'impunità assoluta. L'unica cosa peggiore del crimine è il crimine impunito e conclamato, quando l'ordinamento riconosce che il criminale ha diritto di perseverare. Perché a quel punto, dice un grande giurista, non è solo un criminale, ma gli si dà una licenza di ulteriormente delinquere. Israele ha questa licenza, ce l'ha da anni, la sta usando, devo dire, senza tanto rimorso, insomma, senza pudore, senza parsimonia. La comunità internazionale non sanziona. Il boicottaggio è una sanzione dal basso, piccola, simbolica, che non cambierà la realtà, ma questa è la situazione, noi dobbiamo cominciare a dirlo. Il problema, come tutte le cose, c'è un rovescio della medaglia. Nel momento in cui comincia a crearsi la consapevolezza che il diritto internazionale sono chiacchiere da bar, che le convenzioni non si applicano, che i principi e i diritti non esistono, non dobbiamo meravigliarci che qualcuno non ci prenda sul serio nel nostro insegnamento, nei fatti, perché è più la condotta che ammaestra che le parole. E quindi qualcuno venga a dirci, guardate, garbatamente, siccome è tutto tornato a nudi rapporti di forza, siamo tornati a prima, perché l'insegnamento della Seconda Guerra Mondiale ormai ha retto alcuni anni ma è passato di moda, a questo punto chi ha più forza la usa, chi ha spade le sguaina e chi ha bombe le mette, e chi può usare metodi terroristici li userà, perché voi li usate e bene e con efficacia da anni, perché gli omicidi mirati sono un'azione di terrorismo. Quindi ognuno c'ha il suo di terrorismo, noi non abbiamo dei droni, ci arrangiamo con quello che ci facciamo in casa, scusateci se non è così preciso, ma guardate che tra bombardare dall'alto da 10.000 metri una casa della famiglia o andare lì e mettere, che è un modo per ammazzare, poi dice vabbè volevo prendere anche quelli che erano nascosti per lanciare i razzi e in mezzo ho ucciso 10 o 12 poveri appartenenti a una famiglia che non aveva colpa, e vedere un autobus mirare un soldato in divisa e dire so che c'erano altri 10 o 12 saltano in aria, è un diritto la stessa cosa, è esattamente la stessa cosa, Quindi a questo punto il problema è che si aprono delle porte di fronte alle quali forse noi non siamo consapevoli, perché non siamo consapevoli di quanto si è aperto. È ovvio che a questo punto non solo si creano le forze radicali, hanno più spazio, perché sono quelle che comunque mettono una forza sul campo, e di fronte alla politica di Israele che usa solo la forza, dice beh, un po' di forza la mettiamo anche noi sul piatto, che siano missili o che siano razzi o che siano quello di cui dispongono. Ma è un principio generale del diritto internazionale, che oggi non ci spaventa perché nessuno può competere sul nostro piano, non esistono altre potenze che possono dire beh facciamo come voi, perché non hanno la forza. Non è da escludere che domani mattina qualcos'altro cambi, a quel punto sarà troppo tardi per tornare, ma il diritto internazionale ci siamo ricordati che però alla fine ci eravamo affezionati, forse ci piace ritirarlo fuori, perché non è una coperta che usi per la stagione, il materasso che gira, l'atto invernale, quando hai freddo e poi lo torni a girare. Quando l'hai girato, hai girato. Quando il velo del diritto è squarciato. Chi in quest'epoca ha devastato il diritto sono state le potenze occidentali che hanno fatto guerre non legittimate e sono state le violazioni del diritto dei crimini di guerra commesse da noi. In quel caso dovremmo esserci, non ce ne siamo preoccupati perché all'orizzonte non si intravede chi possa farci abbastanza male e ripagarci con la stessa moneta. Questo è vero. Però questa cosa non deve poi tranquillizzarci fino in fondo. Io credo che in realtà dovrebbe interrogarci nel fondo, perché alla fine questo è un problema che io credo sarà ineludibile come comunità e come principio di giustizia. Perché poi nel momento in cui non te lo aspetti, la storia ti ripresenta il conto. E oggi ovviamente la Corte Penale Internazionale, il Procuratore Ocampo useranno i due pesi, due misure. Io credo che amministreranno diversamente gli atti di terrorismo dai bombardamenti aerei delle città civili. Oggi. Non è detto che lo faranno domani, io lo spero, ma sarà difficile visto la nomina e come viene strutturata la Corte Penale Internazionale. Ma nel momento in cui il diritto non viene più amministrato, nel momento in cui non esistono più rispettate le regole e le leggi, a quel punto diventa davvero, torniamo allo stato di natura del tutti contro tutti e della legge del più forte. Oggi noi siamo i più forti, quindi questa legge ci sembra che ci si attagli, vada bene, vada su misura. Non lo saremo sempre all'infinito, guardate che ci sono delle sorprese, che a volte ti spiazzano. Noi abbiamo fatto parte di un tribunale per il debito internazionale perché i paesi del Sud America erano strangolati dal debito e tutti dicevano vabbè, noi siamo i creditori, non è una posizione scomoda. Oggi che l'Italia, la Grecia, tutti cominciamo a essere i debitori e cediamo la sovranità perché siamo diventati debitori, ci torna in mente che il debito internazionale è un meccanismo odioso. Guardate che la vita a volte ti sorprende, siamo passati da creditori a debitori, non è detto che saremo tutta la vita dalla parte dei più forti, che potranno farsi quindi strame del diritto e fregarsene delle convenzioni. uno dice mi auguro che passiamo dalla parte debole, io no, perché vivo in questa parte privilegiata del mondo, mi auguro che ci sia invece una presa di coscienza un poco prima, 10 minuti prima, ecco, se non proprio qualche anno.